Chi lo sapesse ha detto non lo.
La sera lui viene a dormire con me, mi prende per la mano e andiamo. Così la preghiera. Bene, cari fratelli e sorelle, voglio salutarvi tutti nel nome del Signore. Mio genero ha detto, Gino, è bello stare qui. Penso al monte della trasfigurazione, Matteo capitolo 17, quando Pietro ebbe a dire in quella circostanza, Signore, è bello stare qui. E noi vogliamo dire questa sera, Signore, è bello stare qui. Come ha detto Gino, non ci sono posti più belli se non quando siamo alla presenza del Signore. In Esodo 20, 24, la seconda parte dice, il Signore, in qualunque luogo farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Quindi ovunque il nome del Signore viene predicato, lì c'è la presenza del Signore. Che dire ancora del Salmo 133? È bello e piacevole quando i santi, fratelli, sorelle dimorano insieme. Che dire ancora di Matteo 18, 20? Dovunque due o tre. A volte visito delle piccole assemblee, piccolo numero di credenti, sono scoraggiati, io dico, fratelli e sorelle, il Signore ha detto che dove c'è un minimo, due o tre, c'è la presenza del Signore. Questa sera, in un certo qual modo, come dice Isaia 2, versetto 3, siamo saliti su una montagna e lì c'è un invito del Signore al popolo. Venite, saliamo sul monte del Signore, Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. In certo qual modo noi siamo saliti questa sera su quella montagna per incontrare il Signore dove Lui ci parla attraverso la sua santa e divina parola. E io vi chiedo, abbiamo tutti la dinamite? Una domanda che faccio sempre quando vado nelle assemblee. Abbiamo tutti la dinamite che è la parola di Dio. Questa parola ha una potenza straordinaria. L'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il popolo di Dio è in viaggio. Dove stiamo andando noi? C'era un fratello che andava per le campagne con un motorino, con una qualcosa, e era un venditore ambulante. E le persone gli dicevano, Andrea, dove vai? E lui diceva, vendo i bottoni e vado verso il cielo. Alleluia, è bello. Anche noi stiamo andando verso il cielo. Presto incontreremo Gesù, colui che amiamo, serviamo, colui che abita nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Ma attenzione, anche il mondo sta marciando, ma verso un'altra destinazione. Dove sta andando il mondo? Verso la rovina, la perdizione, l'inferno, l'eterna separazione da Dio. E noi ringraziamo il Signore che ancora la mano di Dio non è raccorciata. Il Signore sta parlando in questi ultimi tempi all'umanità intera perché il desiderio di Dio è che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Quanta pazienza il Signore, malgrado il mondo che è lontano dal Signore, vive nel peccato, nel male, nel disordine, e la mano di Dio è all'opera. Profeta dell'antichità poteva dire da parte di Dio, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre Egli è vicino. E questa sera vogliamo vedere cosa vuole dirci il Signore ad ognuno di noi attraverso la sua santa e divina parola. In questi giorni sentiamo una frase dalla bocca di tante persone che incontriamo, auguri, buon anno, niente di male, ma poi la frase che sentiamo, speriamo che il nuovo anno sia migliore di quello passato. E noi ci domandiamo, e sappiamo dalla parola di Dio, ma il futuro sarà migliore di quello del passato? Che ne pensate voi? Prima di soffermarmi su questa frase, vedremo alcune cose della parola di Dio. Voglio ricordare un altro particolare che a me mi colpisce quando leggo il capitolo 28 del libro degli Atti. L'Apostolo Paolo si è trovato all'isola di Malta e lì attraversato Paolo veniva da un momento molto difficile, naufragio, freddo, una vipera che lo aveva morsicato in quell'isola, ma il Signore lo usò potentemente in quell'isola per la guarigione di tanti malati. Dopo di là l'Apostolo Paolo parte per Siracusa, Reggio Calabria, poi arriva a Pozzuoli, gli dice la parola che alcuni fratelli lo pressarono di rimanere con loro 7 giorni, poi di là Paolo arriva a Roma, alle Tre Taverne, è vero, vicino Roma, circa 30-40 chilometri da Roma, e lì dice la parola che si fecero trovare alcuni fratelli, che bello, e quando Paolo vide questi fratelli, cosa fece? Fu rianimato, incoraggiato, e poi fece un'altra cosa, ringraziò Dio. Che bello! Quando Paolo vide i fratelli, fu rianimato, fu incoraggiato e ringraziò il Signore, perché tutti noi, cari fratelli e sorelle, siamo preziosi agli occhi del Signore. Il Signore Gesù ha pagato per il mio fratello, per la mia sorella, lo stesso prezzo che ha pagato per me. Ed è bello, come abbiamo detto all'inizio, quando possiamo incontrarci, gioire insieme. E come diceva Davide nel Salmo 42, versetto 4, ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio come una moltitudine in festa. Il mondo festeggia determinati giorni dell'anno, è festa, vero? Ma il popolo di Dio ogni giorno è festa, e in modo particolare quando siamo insieme alla presenza di Dio è una grande festa. E questa sera siamo qui alla presenza di Dio. E proprio all'inizio di questo anno vogliamo dire come il profeta Samuele, Ebenezer, fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. Non è vero, fratelli e sorelle, che il Signore ci ha soccorsi in tante maniere, in tanti modi, delle difficoltà, dei problemi, degli scoraggiamenti che abbiamo avuto nel corso dell'anno? Il Signore è sempre pronto a tenderci la mano e aiutarci e a sollevarci, come quando Pietro affondava, il Signore stese la mano e lo rialzò. O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora speriamo che il nuovo anno sia migliore di quello passato, dicono tante persone. Allora noi cristiani sappiamo che il nuovo anno non sarà migliore di quello passato. Perché? Perché Dio è stato escluso dalla vita degli uomini. Stadi super pieni, discoteche super pieni dove c'è un cantante, migliaia e migliaia di gente, dove c'è un comico, migliaia e migliaia di gente, dove c'è un locale di culto, semi vuoti. Allora, che cosa ci fa capire questo? La risposta l'abbiamo in Geremia 2:13, se volete venire con me in questo bellissimo verso della parola di Dio. Citerò man mano che andremo avanti dei versi della parola di Dio. Vediamo cosa dice qui il Signore. Il mio popolo, infatti, ha commesso due mali: ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non contengono acqua. Andiamo più avanti al versetto 19.
La tua malvagità è quella che ti castiga. Le tue infedeltà sono la tua punizione. Attenzione a questi versi che seguono, le parole che seguono. Sappi dunque e vedi che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore, il tuo Dio, e non aver di me nessun timore. Così dice il Signore. È Dio che parla e noi dovremmo prestare attenzione quando il Signore parla attraverso la sua santa e divina parola. Vedete, fratelli e sorelle, certamente sono parole rivolte al popolo di quel tempo, ma queste parole sono valide, attuali ancora oggi, al popolo di Dio e anche al mondo che non conosce il Signore. Il mondo, la parola di Dio definisce gli empi, come dice in Isaia 66, come il mare agitato che mette fuori fango e pantano. Il mare agitato. Credo che nessuno di noi farebbe il bagno quando il mare è agitato, vero? Mare agitato fa paura. E il Signore descrive, paragona questo mondo senza Dio, gli empi, al mare agitato. Cosa possiamo aspettarci di buono da un mondo del genere? Allora, fratelli e sorelle, pensiamo, tutti noi che abbiamo conosciuto il Signore, che privilegio abbiamo aver incontrato il Signore, divenuti figli di Dio. Vedete, dice l'Apostolo Giovanni, di quale amore c'è stato largo il Padre dandoci di essere chiamati figliuoli di Dio. Spesso predico nelle piazze e una delle cose che cerco di ricordare alle persone è che tutti sono creature di Dio, ma figli di Dio lo si diventa con un atto di fede. Quando una persona incontra Gesù e lo riceve nel suo cuore come il suo personale salvatore, quella persona diventa un cristiano, un figlio di Dio, come dice Gesù in Giovanni 1,12, a tutti coloro che le hanno accolto nel loro cuore e gli ha dato il diritto di diventare figliuole di Dio. Quindi non è due gocce di acqua in testa di un bambino che si diventa cristiano, ma quando una persona attraverso l'ascolto della parola, e questa parola attraverso l'orecchio, l'ascolto scende nel cuore, avviene il miracolo della nuova nascita. Quella persona diventa un cristiano. E Paolo dice, 2 Corinzi 5,17, quella persona diventa una nuova creatura. Alleluia. Le cose vecchie sono passate, tutto diventa nuovo. Allora può cambiare in bene il mondo. Quando le persone, i giovani, le famiglie, la nostra Italia, religiosissima Italia. E voi ricordate, cari fratelli e sorelle, quando l'Apostolo Paolo si è trovato ad Atene facendo un giro, aspettando due servi del Signore, Sila e Timoteo, dice la parola, capitolo 17 del libro degli Atti, lo spirito di Paolo era inacerbito, vedendo la città piena di idoli. Lo spirito di Paolo era inacerbito, ferito. Il suo cuore probabilmente sanguinava nel vedere il male, l'idolatria. C'erano più idoli che persone. E Paolo, che non aveva peli sulla lingua, con coraggio approfittò nel predicare il Vangelo dicendo a quelle persone: voi siete estremamente religiosi, ma perduti. Quel Dio che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio, l'Iddio tre volte santo, l'Iddio che ha creato ogni cosa, Ed ancora al versetto 30 lui poteva dire: Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunciare agli uomini che là in ogni dove abbiano a ravvedersi, perché Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo. E spesso mi chiedo, se l'Apostolo Paolo verrebbe oggi in Italia, a Roma, a San Giovanni Rotondo, luoghi particolari dove migliaia di persone corrono per, pensando di ricevere qualcosa, di vedere qualche miracolo o altro, cosa predicherebbe l'Apostolo Paolo? Predicherebbe lo stesso messaggio che ha predicato circa 2000 anni fa ad Atene? Lo stesso messaggio. Cosa predicherebbe se verrebbe l'Apostolo Pietro in Italia oggi? Predicherebbe lo stesso messaggio che ha predicato il giorno della Pentecoste, quando parlò della nascita, della morte del Signore, del suo ritorno, la sua morte, risurrezione, il suo ritorno. Dice la parola che mentre Pietro parlava così, lo Spirito di Dio aveva toccato quei 3000 persone della Pentecoste. La parola di Dio, fratelli e sorelle, è vivente ed efficace. E dice l'autore agli Ebrei: è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima, dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quando la parola di Dio viene predicata, insegnata, lascia un segno positivo nel cuore delle persone. Quando questa parola entra in un cuore onesto e buono, come dirà Gesù negli Evangeli, quando la parola viene assorbita come un terreno arato che beve, scende l'acqua dal cielo e assorbe quel terreno, e poi nasce l'erbetta, il grano o d'altro. È così la parola di Dio, fratelli e sorelle, è la parola di Dio che può cambiare il mondo, e noi dobbiamo predicare questa parola. Cosa predicherebbe l'Apostolo Pietro, abbiamo detto prima, se verrebbe oggi qui in Italia? Predicherebbe lo stesso messaggio che ha predicato in casa di Cornelio. La storia di Gesù di Nazaret, come Dio l'ha unto di spirito e di potenza, come gli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio di Satana, perché Dio era con lui. Alleluia. Che messaggio! Mentre Pietro parlava così, cosa è successo? Lo Spirito Santo scese su coloro che udivano la parola di Dio. Che miracolo! Che miracolo! Mentre Pietro parlava così, come bello, fratelli e sorelle, la parola di Dio è una dinamite. La storia di Gesù di Nazaret, questo è il messaggio che la nostra Italia, il mondo intero, ha bisogno di ascoltare. Non i riti, le cerimonie, ma la storia di Gesù di Nazaret. E cosa predicherebbe se verrebbe Gesù oggi nella nostra religiosissima Italia? Non direbbe forse quello che ha detto un giorno? Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma coloro che fanno la volontà del Padre mio che è nei cieli. Non direbbe ancora il Signore oggi: venite a me voi che siete travagliati, aggravati di peccato, e io vi darò riposo alle vostre anime? Non direbbe ancora quello che ha detto in Marco 1,15: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Come straordinaria la parola di Dio. Amiamo noi la parola di Dio? Fine ottobre
sono stato a predicare nella zona di Napoli, a Pimonte, dove il paese del caro e stimato fratello Giovanni D'Auria. E questi giorni e lì c'è stata la conversione di un uomo di circa 60 anni, Salvatore Olivieri si chiama, e l'altro ieri mi ha chiamato per darmi gli auguri di buon anno, e lui com'era felice, contento. Ho detto, fratello Leonardo, e gli amici che mi incontrano, mi dice, Salvatore, come sei cambiato? E lui dice, ho incontrato un Signore, che bello, mi sono convertito, mi ha toccato il cuore. Lui, semplice, da questa bella testimonianza, ho incontrato il Signore, mi sono convertito, sono un figlio di Dio. Alleluia, ha detto questo, fa la parola di Dio. Le persone devono vedere in noi che siamo dei figli di Dio, che siamo cambiati, trasformati. Cosa abbiamo noi diversamente da quelli del mondo? Fratelli e sorelle, cosa abbiamo? Abbiamo lo Spirito di Dio, è vero? Abbiamo lo Spirito Santo! Abbiamo la certezza della vita eterna, e Gesù dice che nessuno può toglierci questo dono della vita eterna. Le mie pecore, ha detto Gesù in Giovanni 10, 27, 28, le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Quanto è bello quando vediamo un bambino attaccato la sua manina alla mano forte del papà e della mamma. Quel bambino cammina tranquillo, sicuro. Vero? È così, noi abbiamo la nostra mano nella mano potente del Signore. Nessuno potrà strapparci dalla mano di Dio. Che grande miracolo compie il Signore attraverso la potenza dell'Evangelo. Ho visto tante anime salvate attraverso predicazione sotto le tende, funerali, nelle case, in piazza, persone che si sono arrese al Signore. E vorrei vedere qualcosa nel capitolo 26 del Libro degli Atti, alcuni versetti molto belli che ci fanno capire veramente come il Signore manda dei suoi servi, come la parola di Dio trasforma, rinnova e può cambiare le persone più malvagie, come ha cambiato la vita dell'Apostolo Paolo. Atti capitolo 26, l'Apostolo Paolo rende una grande testimonianza a Re Agrippa, sono parole toccanti che ci insegnano molte cose. Voglio condividere con voi questi toccanti versetti della parola. Mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi sacerdoti, a mezzogiorno vide per strada, re, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Versetto 15, io disse, chi sei, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti. Attenzione a questi versi che seguono. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e udite, quelli per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali ti mando. Evidenziamo il verso 18. Per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Sono parole veramente straordinarie, toccanti. La predicazione dell'Evangelo cosa fa? Apre gli occhi del cuore delle persone che Satana acceca.
libera le persone dal potere di Satana. E uno passa dalle tenebre alla luce. Sappiamo che lo stesso Paolo fu trasformato attraverso quell'incontro con il Signore sulla via di Damasco. E sono belle quelle parole che lui dirà in 1 Timoteo 1, 12, 13. Io ringrazio Dio. Ringrazio Dio, colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù il Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me. Attenzione, dice il versetto 13, che prima, cioè prima della conversione, ero bestemmiatore, persecutore, violento, ma misericordia mi è stata fatta, perché agivo nella mia ignoranza, incredulità. Che grande trasformazione è avvenuto nella vita di Paolo. E noi ci chiediamo, ma Paolo non serviva a Dio? Uccideva, incatenava i cristiani pensando di fare una cosa gradita a Dio. Come mai? Era un uomo religioso, perseguitava i cristiani, serviva a Dio a modo suo, ma non era salvato. Aveva bisogno di un incontro personale con Dio. C'è un altro personaggio nella Bibbia che si chiama Cornelio. Era un uomo pio, un uomo retto. Aveva una famiglia in ordine, faceva elemosine, faceva bene al popolo. Era un uomo veramente particolare, positivamente parlando. Perché il Signore ha mandato Pietro, l'Apostolo Pietro, a Cesarea da Cornelio? Perché Cornelio aveva bisogno di conoscere il piano della salvezza, aveva bisogno di conoscere in modo sano, biblico, la persona del Signore Gesù. E potete immaginare, quando Pietro arriva a Cesarea, cosa fa Cornelio? Si inchina per adorarlo. E Pietro dice, levati, anche io sono uomo come te. Io non so i religiosi che insegnano al popolo se leggono quel passo della parola di Dio. Non lo so. È così chiara la parola di Dio. Vedete come la parola di Dio viene trasformata? Che grande responsabilità hanno gli uomini davanti a Dio. Non entrano loro e sono di ostacolo a coloro che vorrebbero entrare. Ecco perché, cari fratelli e sorelle, come dobbiamo ringraziare noi il Signore che ha aperto questi occhi del cuore. Noi abbiamo altri occhi, oltre questi fisici, abbiamo gli occhi del cuore, che il Signore li apre quando noi lo incontriamo. Diveniamo figli di Dio. Vedete come Paolo aveva bisogno di un incontro con il Signore? Che dire ancora? Io non so, quanto tempo... No, non so se è passato già mezz'ora, mi fermo. Io non ho guardato, perdonatemi. Allora, quanto è bello parlare del Signore. Io non mi stancherei mai, troppo bello. La parola di Dio è più del pane, più dell'acqua che beviamo sempre, è vero? Ci incoraggia, ci dà forza. Diceva Geremia, Signore, ho divorato la tua parola ed essa è stata la gioia e l'allegrezza del mio cuore. Chiudo. Nicodemo. Nicodemo era un insegnante di religione, era un dottore della legge, eppure non era salvato, vero? Quella notte che andò dal Signore Gesù, come dice in Giovanni 3, il Signore ha detto, Nicodemo, tu devi nascere di nuovo. Nicodemo non capiva. Ma Signore, come può un uomo, quando è vecchio, entrare nel seno di sua madre e nascere? Non ha capito niente.
E Gesù, attraverso figure, l'acqua, il vento, lo spirito, ha voluto spiegare: se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. L'acqua è il simbolo della parola, e lo Spirito Santo, quando la parola di Dio entra nel cuore attraverso l'orecchio, attraverso l'azione dello Spirito Santo, quella parola diventa un cristiano. Tu devi nascere di nuovo. Allora il mondo può cambiare, fratelli e sorelle in bene, se i cristiani si impegnano sempre di più. E mi auguro che in questo anno 2023, se il Signore non torna, predichiamo ancora di più la parola. È una cosa che ho messo nei miei appunti, che la voglio sottoporre alla vostra attenzione. Se ogni credente dell'assemblea, portasse un'anima in un anno al Signore, ognuno di noi curerebbe una persona non credente, parlando del Signore, stando vicino, portando il Vangelo, portandolo se possibile all'adunanza, e quella persona si converte. Immaginate una chiesa di 100 membri, l'anno dopo sarà 200. Se ogni credente dell'assemblea preghiamo il Signore, iniziamo stasera: Signore, in questo nuovo anno io voglio impegnarmi a pregare per un nostro caro, forse un amico, un collega di lavoro, un vicino di casa, un nostro parente, pregare per una persona, curare quella persona, portarlo al Signore. Noi non possiamo salvare, è Dio che salva. Paolo dice: io ho seminato, Apollo ha annaffiato, Dio ha fatto crescere. Lui fa il miracolo. Noi dobbiamo portare le anime al Signore, e poi sarà Lui a lavorare nel loro cuore. Che Dio ci benedica e benedica la sua parola nel nostro cuore. Amen.
Amen.